Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Eccoci nello spazio dedicato alla salute con la rubrica Effetti collaterali. Bentrovati da Eliana Storri per un'altra puntata realizzata in collaborazione con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo delle patologie respiratorie in occasione del 2009 come anno del respiro. Il 2009 è l'anno del respiro, ci sono delle stime allarmanti secondo le quali nei prossimi anni le patologie respiratorie andranno sempre più aumentando. Medici ed esperti stimano che da qui a 10 anni le malattie respiratorie costituiranno la seconda causa di mortalità nel mondo. Per tale motivo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto di dedicare quest'anno alla cura e alla prevenzione delle patologie dell'apparato respiratorio. Ma quali sono queste patologie? Ne parliamo con il professor straordinario Salvatore Valente, direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Valente.
Sì, buongiorno.
Benvenuto.
A lei e agli ascoltatori.
Ci dica, professore, è utile l'istituzione del 2009 come anno del respiro?
Beh, penso che sia un atto doveroso. Le società scientifiche in Italia, le società scientifiche respiratorie hanno ritenuto di favorire l'istituzione di questo anno dedicato essenzialmente finalizzato alla sensibilizzazione e all'informazione, a una campagna di informazione sulla drammatica realtà delle malattie respiratorie in aumento, come diceva lei, in aumento sia sotto il profilo della prevalenza, cioè del numero di casi presenti nella popolazione, sia sotto il profilo dell'incidenza, cioè del numero di casi nuovi per ogni anno, sia sotto il profilo della morbilità, cioè del condizionamento dello stato di salute della popolazione, sia sotto il profilo della mortalità e dei costi sociali. Di fronte a questa realtà così drammatica è doveroso e urgente promuovere questa campagna promozionale di informazione finalizzata diretta, direi, alla popolazione generale, ma anche alle istituzioni e ai politici.
Quali sono le iniziative previste in Italia?
Sono numerose. A parte il variegarsi di iniziative sotto forma di campagne locali o nazionali di informazione, poi sono stati dedicati a questa problematica, in questo spirito, tutta una serie di eventi scientifici che comunemente vengono svolti ogni anno a livello nazionale e mondiale e che quest'anno saranno dedicati, avranno questa veste particolare. Esempi di queste iniziative sono la giornata mondiale dell'asma, la giornata mondiale della BPCO, della tubercolosi, delle patologie del sonno e anche la settimana del respiro che già si svolgeva negli anni precedenti e in particolare l'evento, il Meeting Guard che si svolgerà a Roma nel mese di giugno. Il Meeting Guard è il meeting organizzato quest'anno in particolare a Roma da questa GARD, che è un acronimo che sta a indicare Global Alliance Against Respiratory Disease, cioè questa alleanza globale nella quale sono confluiti le iniziative di almeno 40 stati del mondo e che si svolge e che prospera, diciamo, sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest'anno questo evento sarà dedicato esclusivamente alla ufficializzazione, alla promozione di questo evento che è l'anno del respiro. Ci sono altri aspetti, studi scientifici multicentrici. Per esempio in Italia è stato avviato uno studio multicentrico che coinvolge gran parte degli ospedali pneumologici e delle università per l'ITAPRED, che è quello di la valutazione della normalità del respiro in modo da avere dei parametri di riferimento, oppure lo studio REGIRE sull'insufficienza respiratoria, anche questo multicentrico, e poi la stessa AIFA ha finanziato una buona quota dei finanziamenti AIFA dedicati a studi che riguardano le malattie respiratorie.
Ecco, malattie respiratorie. Quali sono queste malattie, se ci può dire, le più gravi e le più comuni?
Sì, le più gravi, direi che la più grave di tutte è il cancro del polmone, ma non meno gravi sono malattie croniche progressivamente invalidanti e che a prognosi, sia pure a una distanza più lunga, comunque a prognosi infausta, quindi che portano a morte, sono le malattie croniche infiammatorie dell'apparato respiratorio, in particolare la bronchite cronica, l'enfisema, l'asma bronchiale e poi altre meno frequenti ma non meno importanti sono le bronchioliti, la mucoviscidosi, le bronchiettasie e così via, ma le più importanti senz'altro sono quelle croniche, sono la bronchite cronica, l'enfisema che spesso vengono accumulate sotto l'acronimo di BPCO e l'asma bronchiale. Il cancro del polmone è un discorso a parte ma ancora più drammatico.
Ecco, che faremo fra qualche minuto. Enfisema, bronchite cronica, come vengono diagnosticate queste patologie?
Ormai esistono delle linee guida a livello mondiale che hanno stabilito che la diagnosi, la conferma della diagnosi di malattia cronica respiratoria, quale la bronchite cronica e l'enfisema, viene effettuata attraverso l'esecuzione della spirometria. L'esame spirometrico è un esame non invasivo, banale, semplice esecuzione, purché vengano rispettate determinate regole di esecuzione sia da parte della persona che esegue l'esame sia del paziente che si sottopone. Questo esame deve essere applicato a pazienti che siano stati selezionati sulla base di disturbi, sintomi clinici, quindi un dato clinico, e di presenza nella storia di quel paziente di fattori di rischio che possano favorire lo sviluppo di questa malattia, quindi in primis il fumo di sigaretta. Quando ci si trova di fronte a una persona che lamenti qualche disturbo e che sia per esempio un fumatore, diventa imperativo eseguire quell'esame, esame che purtroppo viene svolto molto ma molto in misura minore rispetto alle indicazioni.
Per quale motivo?
Perché non c'è l'educazione e la cultura dell'esame spirometrico. Se lei pensa che per un qualsiasi banale disturbo che possa far immaginare un problema cardiaco, chiunque, anche un analfabeta, capisce, si rende conto che deve sottoporsi all'esecuzione di un elettrocardiogramma, la stessa cosa dovrebbe valere per i problemi respiratori. Invece non solo il paziente, non solo l'opinione pubblica, ma spesso anche i medici non si pongono il problema di eseguire questo esame. Poi ci sono anche qualche volta dei problemi organizzativi da parte delle strutture che dovrebbero erogare questa prestazione diagnostica. Volevo aggiungere che è un errore che comunemente viene effettuato, è quello di fare diagnosi di bronchite cronica facendo una radiografia standard del torace. Non è questo l'esame che consente di porre diagnosi di bronchite cronica, questo bisogna che lo si sappia.
Perché non risulterebbe niente?
Perché non è sufficientemente sensibile e non è sufficientemente specifico, quindi non ha un'accuratezza diagnostica questo esame.
Lei prima, professore, citava il fumo. Che ruolo ha il fumo nell'incidenza e nella gravità soprattutto delle malattie respiratorie fino al cancro di cui prima abbiamo accennato?
Il cancro del polmone, oltre il 90% dei cancri del polmone si sviluppano in soggetti fumatori e c'è una stretta correlazione tra l'abitudine, la durata, la quantità di sigarette fumate e la probabilità di sviluppare un cancro del polmone. Su questo non c'è dubbio, soltanto in un numero molto ridotto di casi il cancro del polmone si può sviluppare in un paziente che non abbia mai fumato e che non sia stato esposto al fumo passivo. Quindi rimane di gran lunga assolutamente il fattore di rischio principale. Il fumo inoltre rimane anche il fattore di rischio principale per la bronchite cronica e l'enfisema. Diciamo che nel 75% dei casi di bronchite cronica o enfisema o BPCO che dir si voglia, il fumo rappresenta il fattore che ha favorito lo sviluppo di questa malattia e la diagnosi di BPCO o di bronchite cronica viene posta il più delle volte molto tardivamente. Perché la malattia si sviluppa lentamente, l'invalidità è lentamente progressiva, il paziente tende ad adattarsi al mutare della sua performance, di conseguenza diciamo che attualmente quando noi diciamo che nella popolazione generale in Italia circa il 4,6% è affetta da BPCO, diciamo un dato che sicuramente è sottostimato, addirittura ci sono degli studi che permetterebbero di ipotizzare che soltanto il 25% delle BPCO vengono diagnosticate, specialmente nelle fasi iniziali della malattia, tipo il primo e il secondo stadio.
Professore, dal cancro ai polmoni si guarisce o quando ci si rende conto di avere questa malattia è già troppo tardi, per questo suo modo proprio di manifestarsi in modo subdolo?
Sì, purtroppo il cancro del polmone dà segno di sé attraverso delle complicanze che non sono precoci, sono tardive, quali lo sputo col sangue, la polmonite ostruttiva, il dolore da infiltrazione di qualche nervo, il collasso di un polmone o di un suo lobo, di uno spicchio del polmone. Pertanto il cancro del polmone teoricamente potrebbe guarire, e infatti c'è una minima quota di pazienti affetti da cancro del polmone che di fatto poi guariscono, ma sono una quota inferiore al 10% tuttora, nonostante tanti progressi sia nella diagnosi precoce sia nella terapia. Il problema è che appunto la diagnosi è fatta tardivamente, nel senso che magari la malattia ancora non è andata tanto avanti da un punto di vista clinico della visibilità, ma è andata molto avanti dal punto di vista biologico, cioè ha già creato i presupposti per una diffusione oltre i limiti della lesione iniziale. Pertanto il problema non è nel cancro del polmone. Io penso anche agli studi internazionali che sono stati fatti nei fumatori per la diagnosi precoce, facendo la TAC spirale annuale. Tutti questi studi finora non hanno dato grossi risultati, perché lo strumento più importante per guarire il cancro del polmone è prevenirlo attraverso una campagna che porti alla riduzione e all'abolizione del fumo. Pensi solo questo: se il venisse magicamente, improvvisamente eliminato il fumo dalla faccia della terra, queste due malattie di cui stiamo parlando, quali la BPCO e il cancro del polmone, diventerebbero malattie di nicchia e diventerebbero interessanti da studiare, proprio perché sarebbero estremamente rare e sarebbe in un colpo solo risolto il problema anche economico, sociale e drammatico dello stato di salute di tantissima gente. Pensi che in Italia muoiono ogni anno circa 35.000 persone per malattie respiratorie non cancerose e circa oltre 33.000 per cancro del polmone e della trachea e della laringe.
Quindi tutto l'apparato respiratorio, in sostanza.
Quindi siamo sui 70.000 morti all'anno in Italia per malattie respiratorie cancerose e infiammatorie.
Professore, c'è una relazione, un collegamento fra il cancro ai polmoni e le metastasi alla testa?
Sì, il cancro del polmone tende a dare disseminazione in alcuni organi privilegiati sotto questo aspetto, che sono soprattutto il cervello, le ossa, il fegato e le ghiandole surrenali. Questi sono i siti più frequentemente interessati. E qualche volta in alcune forme di cancro del polmone il primo segno clinico può essere proprio, non so, la crisi convulsiva da interessamento del cervello.
Ci si può rendere conto di quello che sta succedendo quando c'è una manifestazione,
sì,
di un problema neurologico?
Sì, i buoi sono scappati dalla stalla,
esatto.
Ormai la malattia è, diciamo, sì, si possono prendere dei provvedimenti, si possono anche operare le metastasi cerebrali, però non è più una terapia curativa, è una terapia palliativa.
Passiamo a un argomento forse un po' più leggero, ma non per questo non importante. L'asma, il numero di persone affette da asma è davvero in aumento?
Sì, purtroppo sì. In Italia e nel mondo è in aumento, e questo in prima ipotesi è attribuibile alla
condizione ambientale,
alle condizioni, all'inquinamento ambientale. Sicuramente questo influisce, e questo dimostra anche che l'asma non riconosce come fattore di rischio esclusivamente l'allergia, perché l'allergia è uno dei fattori di rischio dell'asma. L'inquinamento ambientale sicuramente influisce, condiziona e aggrava il decorso dell'asma, lo slatentizza la malattia nei predisposti.
Una volta che insorge l'asma, che si hanno dei sintomi di questo tipo, si è asmatici per tutta la vita o può rimanere circoscritto a degli episodi?
Può rimanere circoscritto a degli episodi, dipende dallo stile di vita della persona, dalla gravità della malattia, quadro clinico, perché non è unico il quadro clinico dell'asma, ci sono delle forme di asma che si presentano sporadicamente o anche con maggior frequenza, ma in maniera episodica, come diceva lei, mentre invece ci sono altre forme che tendono a essere costantemente presenti, tant'è vero che si classifica l'asma intermittente o persistente. Sia l'una che l'altra può essere più o meno grave, anche l'asma intermittente può lasciare libero dai sintomi il paziente, magari per un periodo più o meno lungo, ma quando si presenta potrebbe, in alcuni casi, presentarsi in maniera gravissima anche. Quindi non è la costanza o la persistenza o la intermittenza che coincide anche con l'espressione del grado di gravità. Sono due aspetti diversi e a seconda del quadro di persistenza o intermittenza e di gravità lieve, moderata, severa, è importante impostare un trattamento che non riguarda solo lo stile di vita, ma riguarda anche l'assunzione di farmaci che in alcuni casi è opportuno assumere costantemente, in altri casi invece può essere fatto in maniera intermittente.
Professor Valente, parliamo di obesità e del fenomeno del russamento, sono in relazione?
Sicuramente il russamento è più frequente nelle persone in sovrappeso e negli obesi, non è che il russamento sia esclusivamente patrimonio di queste persone, perché si può russare anche essendo magri, per tanti motivi possono esserci altri fattori che favoriscono il russamento, quali qualche alterazione della morfologia, della struttura del viso, della bocca, della gola, componenti del collo e così via. Però sicuramente l'obesità, in un obeso il russamento è pressoché costante, cioè è quasi inevitabile che l'obeso russi, e il russamento può limitarsi nelle forme più leggere ad essere semplicemente un fenomeno esteticamente, acusticamente sgradevole, ma il più delle volte si associa anche a dei disturbi del respiro con riduzione dell'ampiezza del respiro o interruzione stessa del respiro per intervalli più o meno lunghi. Ci possono essere cosiddette ipopnee o delle apnee. Il fenomeno di questi disturbi del respiro nel sonno ha delle ricadute potenzialmente anche gravi sull'apparato cardiovascolare, oltre che su quello respiratorio. E quindi chi è obeso e chi russa, questa è tutta un'altra problematica enorme sociale, chi è obeso e chi russa è portatore di un fattore di rischio pesante, significativo, ai fini dello sviluppo di patologie del cuore e dei vasi, tipo per esempio patologie delle coronarie, quindi ischemia o infarto del miocardio, oppure patologie quali l'ipertensione arteriosa o patologie dei vasi del cervello, quali ischemie, ictus. E questo di solito è il rischio principale di questi malati. E il problema dell'obesità negli Stati Uniti è diventato, nell'ambito sanitario, a livello prioritario ormai.
E oltre a perdere il peso, ci sono dei rimedi contro questa apnea notturna?
Sì, intanto lo stile di vita, non solo teso a dimagrire, ma anche teso a evitare l'assunzione di determinati cibi e di determinati farmaci, la sera in particolare, tipo i tranquillanti, gli ansiolitici, la sera, e poi cibi tipo gli alcolici, superalcolici, il pasto abbondante serale, e poi, a parte lo stile di vita, anche la posizione nel letto. Il paziente che russa dovrebbe, per limitare il fenomeno, ma non per eliminarlo, posizionarsi sempre sdraiato sul fianco, in decubito laterale, obbligato direi. Questo è il primo passo, non medicalizzato, altrimenti esistono degli strumenti ormai divenuti molto frequenti di uso, silenziosi, agili, di applicazione facile, che il paziente può applicare a se stesso, cioè si mette un dispositivo al naso, tipo una mascherina nasale attenuta attraverso una cuffietta oppure delle olive nasali, insomma qualche sistema, e attraverso questo dispositivo viene applicata una pressione positiva generata da un apparecchietto che si posiziona accanto al letto, e il paziente dorme con l'applicazione di questa pressione positiva continua nelle vie aeree nasali e quindi nell'apparato respiratorio, che previene la chiusura o la quasi chiusura delle vie aeree superiori e quindi riduce il russamento ed elimina soprattutto le ipopnee e le apnee.
Professore, siamo in conclusione. Allora, cosa fare? Prevenzione, terapie per il nostro apparato respiratorio?
Io direi che per la malattia respiratoria, le malattie di cui abbiamo parlato richiedono senz'altro soprattutto la prevenzione. La prevenzione è il primo strumento più importante, sia come priorità, sia come peso, conseguenze, ricadute. Poi esiste anche la terapia, per carità, come esiste la terapia con la CPAP nasale, che dicevamo un attimo fa, per il russamento delle apnee, esistono per l'asma e per la BPCO delle terapie, quali terapie farmacologiche locali per via inalatoria, con classi di farmaci tipo i broncodilatatori o i cortisonici locali. Però ancora una volta devo dire che il provvedimento che ha maggiore evidenza scientifica di efficacia nella progressione del danno della bronchite cronica e dell'enfisema è l'abolizione dell'abitudine tabagica.
Allora, no al fumo, professor Valente, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
A buongiorno. Presto. Era il professore straordinario Salvatore Valente, direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.